Tov tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, e Bezrat Hashem, questo Shabbat, parashat Chayei Sara, parasha molto speciale, ci sono due o tre soggetti, possiamo dire soggetti importanti. La prima cosa dice la parasha, che Sara è morta, Vayu Chayei Sara, 100 shana, 20 shana, 7 shanim. Ossia, Sara ha vissuto per 127 anni. Shene Chaye Sara, dicono i maestri, ogni giorno della vita di Sara conta. Non erano giorni che sono andato al vano. Che dobbiamo sapere che nel fino la cosa più preziosa, il regalo più grande che abbiamo è il tempo. Il Sarà sapeva esattamente come prendere ogni istante, ogni momento e portarlo al massimo possibile. Come che abbiamo già detto tante volte, un giorno il rabbino ha fatto una lezione e quando ha fatto questa lezione ha chiesto al pubblico: ditemi, qual è il momento più importante nella vita dell'uomo? E là c'erano tante risposte. C'è chi ha detto bar mitzvah, bat mitzvah, c'è chi ha detto no, matrimonio, c'è chi ha detto quando nascano le figlie, e ognuno ha iniziato a dire qual è il momento più speciale, più importante della vita. Il Rav ha detto: avete tutto sbagliato, è il momento più importante della vita è adesso, perché lo è successo ieri già non cambia. Lo che succede domani, chissà! La sola cosa che per te è importante adesso, questo momento qui, che fai con questo momento? I Bemezza di Kim, una delle cose è che noi sempre viviamo nel futuro, invece di vivere nel presente. Ogni cosa che fai, quando inizi a fare questa cosa, già stai pensando alla prossima cosa che vai a fare. Vai a pregare la mattina, ah, va bene, dopo il pregare devo andare a lavoro, e quindi la testa già sei nel lavoro. Vai a lavoro, va bene, dopo devo andare a pranzo, devo mangiare, quindi stai passando sul cibo. E quando stai mangiando, ah, devo ritornare, dopo devo andare a casa, eccetera, eccetera, eccetera. E invece di vivere il presente, ogni momento stai vivendo il momento che deve arrivare e che non è arrivato. E questo tzadikim, uno dei trucchi più grandi dell'Yetzer Hara, lui sa quanto è il momento importante, questo anche c'è scritto su Avraham, Avraham Zaken, Baba Yamin, c'è scritto che Avraham è venuto con le giorni, è anziano, perché vuol dire è venuto con le giorni? Abbiamo detto tante volte questo Or HaHaim HaKadosh, che noi sappiamo che l'anima quando l'uomo nasce già è predestinato quanto anni vivrai, però l'anima non è infinita, è nel senso che le pezzi di anima che tu ricevi hanno una quantità di giorni, diciamo quello deve vivere 120 anni, quindi 120 moltiplicato per 365, non lo so quanto, migliaia di 10, centimiliaia di pezzi, e ogni giorno quando uno va a dormire c'è un pezzo di anima che va via, ogni giorno c'è un pezzo di anima che va via, e questo pezzo di anima dove va? Dipende, come ti sei comportato, sei comportato bene o male? E poi si dice ai maestri, Yechsar lo yuchal litkon. Un giorno che è andato via, non c'è modo andare dietro, questo pezzo di anima è andato. Ciao! E questo va Avraham Zaken, Baba Yamim, Avraham è venuto con tutti le sue giorni. Tutti le sue giorni erano completi, erano perfetti, la stessa cosa. Vayu Chaye Sara, 100 shana, 20 shana, 7 shanim, Shene Chaye Sara, dice Rashi, Shene Chaye Sara, kulam shavim le tova, tutti erano buoni. Matamo Sara, però Sara muore. Dove muore? Bekriat Arba'i Hebron, in una città che si chiama Hebron. Tra parentesi, che fa Sara a Hebron? Nella parasha scorsa vediamo והייתה אברהם אשל בבאר שבע. אלורו פוסטו דובר לא רבי ואבא נונו נרא חברון. דובר ארא, ארא באר שבע. פרקי שרה אמור תויר חברון. אז די של הגמרא, אינקרדיבי לקווסט הגמרא. הרגליים של האדם לפיידי דל וומו טיפורטרנו על פוסטו דובר אונו דה במורירה. Quando arriva il momento là, al 120 anni, quando arriva il momento che uno deve andare, vuole o non vuole, le sue piedi andranno, c'è un posto specifico, là, là l'uomo deve andare via, là. Deve essere il posto di Sarà per andare via era Hebron. Perché? Midrashim, Hebron, c'è la grotta della Machpelah, Abraham deve comprare la grotta, perché nella grotta c'è Adam Rishon, l'entrata di Paradiso, eccetera, eccetera. E nel caso di Sarà, però, il posto dove deve andare è là. E questa volta, questa cosa vediamo tante volte, che gente vanno, bah, ci sono gente, morano a casa, c'è gente, vanno un viaggio, hanno lo so che, e là morano. Perché? Perché là era il posto, no? Dice, ma se le tue piedi ti prenderanno esattamente al posto. Perché faceva Hebron? Ovviamente. C'è scritto che il Satan è arrivato a Sarà, perché Sarà non sapeva, la parasha scorsa era la Kedah, l'ultima prova di Abraham. Fa parentesi, c'è chi dice che l'ultima prova di Abraham non era la Kedah, era la storia qui, la morte di Sarà. E c'è chi dice no, fa parte della stessa prova. Forse vedremo un'altra volta su questa storia, già abbiamo parlato. Comunque Sarà, il Satan viene a Sarà e dice: Sarà, tuo figlio è morto, dov'è? Quindi dov'è? Ha detto con suo padre, fare che? E il padre ha detto, Avram ha detto, vado con mio figlio a insegnare sacrifici. Sì, però chi è il sacrificio? Dov'è l'animale che hanno preso? Hanno preso l'animale? No, hanno preso tuo figlio, mio figlio? Non può essere. Ha detto, Sarà, io devo andare a un posto per andare. Dove si va? Lei è andato, Sarà, a Hebron. Perché? Perché a Hebron ci sono tre persone interessanti, le giganti, Achiman, Sheshai e Talmai. Il Sarà arriva là e inizia a strillare, perché deve strillare, non è che è il gigante, sì, era molto alto. Allora, strilla al gigante. Il gigante si chiama Achiman, Dio Maestro, i nomi non è le loro nomi veri, i nomi è la conversazione che sarà avuto con le giganti. Achiman, voglio dire, in aramaico, fratello mio, lei che vuole? Quindi il gigante che sarà urlava non ha capito, il suo fratello, l'altro gigante, Achiman, lei che vuole? E lui risponde, Shishai, Shishai fa l'acronimo, Shishai, sarà Shoele Tizrak. Sarà, chiede dove Yitzhak? E che lo rispondo Talmai. Che vuol dire Talmai? Achiman, Shemai, Talmai? Dire Yitzhak, met! Yitzhak è morto! Sì? Quindi sarà sentito che Yitzhak è morto perché questi giganti da lontano hanno visto un anziano che sta là con un bambino per sciacquarlo. E quando sarà sentito questo, sarà morto. Asbevet, vediamo una cosa che ma la so, dove l'uomo deve arrivare, arriva là. Invece c'è chi dice no, non è morto perché ha sciartato Yitzhak, perché la verità è che non ha sciartato Yitzhak, Yitzhak è ritornato. Sarà ha detto però, scusa, se mio figlio non fu accettato come sacrificio e il figlio non fu ucciso, forse è perché mio figlio non è un tzaddik sufficiente. Perché noi sappiamo che il sacrificio deve essere perfetto, se c'è un difetto, per esempio una mucca che ha un difetto corporale, non può essere sacrificato. Quindi se Yitzhak non è venuto a sacrificare, vuol dire che HaKadosh Baruch Hu ha trovato un difetto. E ci dice che questo è morto. Adesso sono due interpretazioni totalmente diverse, perché secondo una interpretazione, lei è morto perché la tristezza, perché ha pensato lui non è che lui, o se è morto, e l'altro no! È morto perché il Hashem non era un tzaddik. E comunque tzaddikim, la domanda che si deve chiedere, perché sarà morto? Sa chi era più grande in questa storia? Avramo sarà? Chi è il profeta più grande? Chi era più vicino a Kadosh Baruch Hu? Noi vediamo nella parasha scorsa, molto chiaro, che il più grande era Sara, perché quando c'è un dibattito, una discussione tra Abramo e Sara, che fare con Ismael? Sì? Anche che Abramo ha chiesto lui, Ismael, chiele fanecha, Abramo ha detto per favore a Kadosh Baruch che Ismael sarà grande. E ovviamente, per queste parole, Abramo e anche noi stiamo pagando un prezzo fino ad oggi, però Abramo ha chiesto che Ismael sarà grande. Però Sara ha detto mandalo via. E che dice Kadosh Baruch Hu? Kol asher toma lecha Sara, tishma bekolale, che lei dice deve ascoltare. Quindi per forza lei è più grande. Quindi se lei è più grande, come mai Abramo è riuscito avere la prova del sacrificio e non morire, e invece Sara muore subito così? Ma ci sono due risposte. La prima risposta è che quando un uomo fa una cosa così, senza pensare una cosa arriva, non è come un uomo si pianifica. Se non è che Abramo subito ha ucciso, ha ucciso il tuo figlio, l'ha ucciso. No, è andato, hanno camminato, sono arrivato. Se Abramo aveva il tempo di preparare se stesso mentalmente per questa prova, invece sarà ricevuto tutta l'informazione subito. Di qui fa parentesi, le maestre imparano che quando tu vuoi dare una notizia cattiva, mai sia, che mai uno deve farlo, perché voi dovete sapere che non è giusto dare una notizia cattiva. Si dà solo se non c'è altro da fare. Il Perez dice, per esempio, come qualcun altro che fa. O paga un goy addirittura che lo dice, perché deve essere tu quello che fai la notizia cattiva? Uno deve sempre dare notizie bene. Però mai sia, anche se deve dare una notizia cattiva di cui si impara, dei maestri, piano, non arrivare subito al punto. Girala, 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 perché l'uomo ha bisogno tempo. Però non solo notizie cattive, anche notizie belle. Per esempio, Jacob, quando si vuole dire a Jacob che suo figlio è ancora vivo, Giuseppe, chi si manda? Si manda Serach. Perché si manda Serach? Perché Serach sapeva cantare. E lei cantandoci piano piano ha inserito le parole, Yosef è ancora vivo, Yosef è ancora vivo, fino a che Jacob ha capito perché. Perché anche al contrario, anche una cosa molto gioiosa, se tu la dici subito, Chas V'Shalom può portare un spavento che Chas V'Shalom può portare a una cosa non va bene. E di qui parlano le maestre piano, piano con le notizie, sia le notizie molto brutte, sia le notizie molto belle, devi sapere come dare la notizia. Invece c'è chi dice no. È vero che in profezia Sara era più grande di Avram, però in prova ognuno ha le sue capacità, dei tipi di prova che lui può passare. E il fatto che HaKadosh Baruch Hu non ha detto a Sara la storia, perché HaKadosh Baruch Hu deve dare la prova a tutti e due. Deve dire, Abramo e Sara, perdete il vostro figlio. Sì? Maestri, questa prova non era una prova per Sara. Ognuno a Kadosh Baruch Hu lo manda le prove secondo le sue capacità. E Nadab dice: ma se non c'è un uomo che non può subire la prova, se Hashem ti manda questa prova, tu hai la capacità. E comunque noi andiamo avanti, perché la lezione oggi non è questo soggetto. E per la prima volta nella vita, 2000 anni e 100 anni che già la Torah scrive, dall'inizio di Bereshit, troviamo una storia di seppellizzazione. Non abbiamo mai seppellito nessuno fino adesso. E tanti sono morti, sì? E Cain è morto, ha ucciso Abel, fu seppellito. L'altro non dice, il Midrash ti racconta, l'altro non ti dice, sì? Tutte le gente che sono morti, dove sono? Perché la Torah non ti ha raccontato fino adesso, qui, prima volta nella storia, abbiamo una storia di seppellire. Qual è la cosa che la Torah vuole insegnare? Dicano le maestri, mica no chachale triatametim. Ah, tu sai perché? Perché chi deve essere seppellito? Perché seppelliamo le morti? Faticoso, no? Non è più facile, mai sia, non lo so, buttare o bruciare, mai sia. Per noi sembra una cosa strana, però per anni gente la fanno, anzi, anche oggi la fanno. Perché dobbiamo seppellire questo corpo? Che è successo? Tu sai perché deve seppellire? Perché noi ci crediamo in Triat HaMitim, un giorno questo corpo si sveglierà. E per questo noi ci crediamo nella seppellizzazione. Chi è il primo ebreo che è morto, che siamo sicuro che si sveglierà nella risurrezione di morto? E Sara, perché Sara è la prima ebrea che è morta, perché è Avram, però lei è la prima. E per questo la Torah ti racconta sulla situazione di Sarah per dire che lei fa parte di quelli che si sveglieranno Be'ezrat Hashem quando arriverà il Mashiach b'Mehera b'Yameinu. Però una cosa molto bella è che questa parasha ci sono due cose che si trova per la prima volta. Uno, la storia di seppellire, e due, la storia di trovare una moglie. Ossia, è ovvio che Cain era sposato, è ovvio che Noè era sposato. Tutte le storie che abbiamo sentito, Terach, il padre di Abramo, era sposato, sì? Però la Torah mai ti racconta che successe. Quelli come si sono sposati, dove si sono incontrati, dove uno ha conosciuto l'altro. Non sappiamo, non abbiamo questa informazione. Per la prima volta la Torah non parla solo della stabilizzazione, la stessa parasha e non per niente, solo su questo si può fare un'altra lezione. Si parla anche nel posto dove si parla sulla prima stabilizzazione, e anche il posto dove si trova la prima che si parla su Shidur, su come un'anima trova un'anima e che si deve fare per trovare un'anima. Ebbene, noi cercheremo oggi di parlare di qualche punto. E così forse arriviamo alla conclusione, come si trova una moglie, come si trova un marito. Se la prima cosa, tzaddikim, non vado a raccontare tutta la storia, volete sapere la storia? Andate a leggerlo. Però qualche punti. Abraham manda Eliezer, il suo servo, per trovare una moglie. E la prima cosa che lo dice è Malach, Hashem ilech lefanecha, ossia l'angelo andrà con te. Quindi già capiamo che per trovare una moglie c'è bisogno di mandare un angelo insieme con Elias. Sì, questa è la prima cosa. Quindi già capiamo che trovare una moglie non è una cosa materiale, è una cosa spirituale. C'è bisogno di aiuto divino per trovare. E non solo questo, Eliezer, il Midrash racconta che il tempo di arrivare di Beersheba ad Haran sono 16 giorni di camminata. Sì, se non uno, non due, 16 giorni di camminare. E che è successo? Dio messi cafzalo a derech. In 3 ore ha fatto quello che c'è bisogno di fare in 16 giorni. Adesso, perché c'era bisogno che sarà 3 ore? Perché Malasot, è il momento che Sarà è andato al pozzo per prendere, scusa, che Rivka è andato al pozzo per prendere acqua, era il momento là. Ossia, questo era il momento che lui aveva bisogno di arrivare. Quindi vediamo che anche per avere un Shidur non basta volere. Kadosh Baruch Hu ti deve mettere nel tempo giusto, al posto giusto. E lui arriva là. E la prima cosa che lui fa, Eliezer Avraham, inizia a pregare. Dice a Kadosh Baruch Hu, per favore, aiutami che Be'ezrat Hashem, quando arriverò là e avrò sete, avrà qualcuno e darà bere a me, darà bere alle cameli. Quindi vediamo che Eliezer, perché stai pregando? Avram ti ha detto che andrà bene. Tu non ci fida di Avram. Avram è il profeta grande. Chi ha più meriti di Avram? Più meriti di Sara? Ti ha mandato un angelo. Qual è il problema? Amico mio, si deve sempre pregare al Shidduch, è una cosa che si deve pregare. E lui vede questa donna e capisce subito che qui c'è la presenza divina che aiuta. Poi questa donna da bere a lui e da bere anche le sue camicie, subito mette bracciali, due bracciali sul mano, sì, i miei maestri, due bracciali che simboleggiano le due tavoli della legge, sì, becca la Gulgolet, il peso era 10 come i 10 comandamenti, e subito dopo che hai messo le bracciali, lui chiede a lei: dimmi, tu sei la figlia di chi? E fa parentesi, quanto fede ha avuto questo Eliezer, ossia lui ha chiuso il matrimonio, lasciando questi gioielli, a chiudere il matrimonio. Prima si lui sa, se quella è una figlia di qualcuno che può sposare con Yitzhak, perché Avram ha detto molto chiaro, istruzione, non può essere di Cnanei, non può essere di qui, non può essere di là, deve essere della mia famiglia. Se Eliezer lo che sta facendo, sta santificando il matrimonio, prima che ancora è sicuro che quello viene della famiglia giusta. Che si impara da qui? Due cose. Uno, tanta emunà che ha avuto Eliezer. E forse, apro un parentesi, forse Quando uno vuole tornare alla moglie non si deve fare troppe domande, forse. Forse se si fa troppe domande, ricevi troppe informazioni e qualsiasi donna non sarà degna. Perché hai chiesto troppo, hai asciutto troppe informazioni. O viceversa, qualsiasi uomo sarà pochi domande, pochi risposte, subito si chiude, forse, apro un parentesi, forse, perché adesso è chiuso subito, prima di chiedere. O succede una cosa strana, che quando Eliezer ritorna alla casa di... dei genitori di Rivka, sì, Betuelo, quello Betuelo, ma dire maestro, non era un tzaddik. C'è Midrash che parla quanto cosa ha fatto, non è qui il pubblico per raccontare, però non faceva cose belle. Sì, e con Betuelo, con Nahor, tutta la storia là. E lui inizia a raccontare, io sono andato al pozzo, io ho pregato tutto quanto, però lui inverte la realtà. Dice, e io ho chiesto a lei da quale famiglia è. E dopo che lei mi ha detto che è la famiglia che è degno per il mio servo Isaac, ho dato le gioielli. Quindi, non ha detto la verità. Che ha fatto un po'. È cambiato. Forse, apro un parentesi, si può imparare di qui che il shatran, quello che deve fare la coppia, a volte deve non dire bugie. Sì, perché è vero che ha chiesto. È anche vero che ha dato le gioielli, solo che l'ordine delle cose che lui sta raccontando non sono successe, comunque sono successe nella realtà. Ma parentesi, se voi volete così, solo per compiti, questo Shabbat, vedere, ci sono tante differenze, non solo quelle tra lo che successe e lo che lui racconta. È molto strano che la Torah ti scrive, ossia la Torah allunga uno che è successo e due dopo quando lui racconta che è successo, che ha raccontato. E appena loro sentono questa storia del pozzo e tutto quanto, loro dicono, quelli cattivi, Be'Hashem Yatzah Hadavar, De'HaKadosh Baruch Hu, è uscito questa cosa. Chiede la Gemara, che voglio dire? Quando loro dicono, Be'Hashem Yatzah Hadavar, De'HaKadosh Baruch Hu, è uscito questa cosa. Su che cosa hanno pensato? Se qual è la cosa che sta succedendo, che quello è successo di Hashem? Una delle opinioni che porta è che è uscito del Monte di Moria. Sì, Monte della Moria è il posto dove fu sacrificato Isacco. Questa risposta non si capisce, che vuol dire? Da dove è uscito? È uscito del Monte della Moria. Beh, non si capisce. Invece c'è un Midrash molto bello che dice... Tu sai perché loro erano sicuri, questi cattivi, Betuel, che è una cosa divina? Perché Midrash racconta che questo Betuel non era qualsiasi uomo, era il re di questa zona. E non era un re semplice, era un re ricchissimo. Adesso, un re ricco non è come oggi, re epoca loro era re vero. Tutti erano poveri tranne il re, casi così. Sì? Quanti servi aveva? Quanto schiavi aveva? Quanto soldati aveva? Quanto polizia aveva? Adesso, a voi vi sembra che la figlia del re va al pozzo a portare acqua? E non solo che va a portare acqua del pozzo, va a dare acqua alle cameli. Ci sono servi che hanno servi che hanno servi che fanno questo lavoro. E non solo questo. Vi sembra che la figlia del re, una ragazza giovane, esce dal palazzo senza escort, senza soldati che vanno con lei, senza qualcuno che la accompagna, inizia a girare la città, va al pozzo, abbiamo già visto, vediamo dopo, è la storia di Giacobbe con il pozzo, che al pozzo non ci sono gente così carina, come che vediamo con Moshe Rabbeinu anche dopo, con Zipora, che vogliono attaccare, con Rivka, ci sono tante storie in questi pozzi che non, diciamo, il pozzo, voi dovete vedere il pozzo come la piazza principale, sì? È la piazza principale, si trova qualsiasi persona. Hanno detto quella, come quella principessa nostra, è arrivato là. Hanno chiesto a lei che successe? Perché sei andato al pozzo? Dice, papà, non lo so dirti. Mi è venuto il volia, sempre io vedo il schiavo portare l'acqua. Mi è venuto la volia una volta, vedere da dove viene acqua, anche io volevo capire. E per questo ho detto, vado via del palazzo. Io sapevo se io ti dicevo, non mi davi i permessi, quindi sono scappato dalle soldati, da tutti quanti, per andare al pozzo a chiedere acqua. Anche questi goim, anche questo malvagio Betuel, ha capito? detto: sì, mia figlia per caso voleva andare a prendere acqua. È successo esattamente quando è arrivato Eliezer, il servo di Abraham. Anche lui capisce che qui c'è un mano divino, Nehashem Yatzah Adavar. E questa è un'altra regola di Shiduchim, dice HaKadosh Baruch Hu, Mehashem Isha Leish, da HaKadosh Baruch Hu, la donna per l'uomo. C'è una pianificazione divina. Vogliamo approfondire, ma questo Midrash non risponde sulla prima domanda, che loro hanno detto di Hashem è uscita questa cosa, uscito da dove? Chiedono i maestri. È uscito dal monte della Moria. E per capire questo tzaddikim, dobbiamo capire un'altra cosa. E lo Zohar HaKadosh dice, e lui chiede una domanda. Quando gli angeli vengono nella parasha scorsa, gli chiedono a Avraham Avinu, dove è la tua moglie? Per dire che Bezrat Hashem prossimo anno nascerà Yitzhak, nahon? Dopo che ha fatto la Milah, la parasha Vayera che abbiamo portato la lezione scorsa. Aye sarà Ishtecha, dove sta la tua moglie Sarà? Lui dice in Ebao e lei sta dentro la tenda. E l'angeli gli dicono: Shova shuvelecha, io ritornerò, ritorneremo. Kaet chaya, in questo giorno e il prossimo anno, e Sarà avrà un figlio. Sì, abbiamo detto l'angelo Michael, la parasha scorsa, la lezione scorsa era quello che lo dice. Però queste parole dobbiamo analizzarlo un po'. Uno, perché sarà un figlio alla tua moglie Sarà? Una figlia alla tua moglie Sarà, non per forza deve voler essere che sarà anche la figlia di Avraham, sarà un figlio di Avraham. Sai perché l'angelo non ha detto ci sarà un figlio per te e la tua moglie? E l'angelo non dice questo. E l'angelo dice sarà un figlio per la tua moglie, però non ha detto che sarà insieme con te? Seconda cosa. Ritornare, la parola ritornare vuol dire Shovo, se al prossimo anno, nello stesso momento, si ritornerà per la nascita, usa il verbo due volte, Shov Ashuv. Perché due volte il verbo? Se cinta a portare un figlio si fa una volta, sai che vuol dire Shov Ashuv? Ci saranno due figli, noi sappiamo che sarà portato solo un figlio, quindi perché Shov Ashuv? Dice il Zohar HaKadosh, di solito. Quando il marito fa una figlia con sua moglie, a sé un maschio, a un pezzo dell'anima del padre viene collegato a questo maschio che nasce. Se è una femmina, a un pezzo dell'anima del femmino, cosa si collega? Dice lo Zohar, Yitzhak non aveva un'anima di un maschio. Yitzhak aveva un'anima di una femmina e per questo l'angelo dice: E la tua moglie avrà un figlio, perché non sarà un figlio con un'anima maschile, sarà un figlio con un'anima femminile, dice il Zohar. Incredibile. Quindi, se Yitzhak ha un'anima femminile, vuol dire che Yitzhak non può portare figli. E per questo. Quando Avraham Avinu va al monte di Moria e lui sacrifice il suo figlio Isacco, e voi dovete sapere che noi sappiamo del Midrash che Isacco fu ucciso di Avraham, perché ci sono due o tre risposte. Il Shibboleth Halakhet, che fa parentesi, è un rabbino grande italiano, lui dice e porta così. Che Yitzhak, quando voleva cercare Yitzhak, e quando Avraham voleva cercare Yitzhak, ha messo legno, sul legno ha messo Yitzhak, perché che si fa? Si bruciava, se prima si deve uccidere, e dopo che uccidi la carne la devi bruciare, questo è il sacrificio, si sciacquare e bruciare. Quindi Avraham ha fatto questo, ha messo il legno per bruciare, sul legno ha messo il suo figlio, e con il coltello lo voleva uccidere. Dice Shibboleth Halakhet, lui ha acceso il fuoco, pensandoci che subito lo taglia e fino a che il fuoco arriverà a Yitzhak, lui già sarà morto. Quindi accende il fuoco e prende il coltello per tagliare. E HaKadosh Baruch Hu dice: No, non tagliare. Però non ha detto spegnere il fuoco. Quindi non ha tagliato, Però il fuoco che è acceso ha bruciato Yitzhak. Questo dice il Shibboleth Aleket. Ecco, questo coincide con il Midrash che dice che il cenere di Yitzhak sta al lato delle piedi di Akadosh Baruch Hu. Però che cenere? Sì, è il cenere di Yitzhak. Perché Yitzhak fu bruciato. Cosa dice il Shibboleth Aleket? Incredibile. Cosa c'è? Yitzhak è morto là. Non solo questo. Quando è morto, le angeli hanno pianto e le lacrime hanno fatto scendere la rugiada. Perché si dice che Bezrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, come tutti si sveglieranno? Ci sarà una rugiada speciale, non quella rugiada normale, ci sarà una cosa spirituale che scenderà e toccherà la terra e le corpi si sveglieranno. E Yitzhak si è riuscito, si è risvegliato. Io non ho mai maestri, è l'anima che c'era dentro Yitzhak, che era l'anima femminile, è andato via. Invece, che anima è entrata dentro Yitzhak? Un'anima maschile. E a questo momento, solo a questo momento, chi nasce? Nasce Rivka. Perché noi sappiamo che Yitzhak aveva 37 anni. Quando era nel sacrificio, gli aveva 40 anni quando ha visto la sua moglie, Rivka. Quindi Rivka aveva 3 anni. Però tzaddikim, quanto anni aveva Yitzhak quando si è sposato con Rivka? Noi pensiamo che aveva 40 anni, e non è sbagliato, possiamo dire, perché sono passati 40 anni dal momento che Yitzhak è nato. Però sì, Yitzhak è risuscito da nuovo, è nato con un'nuova anima, quindi il conteggio è da nuovo. Quindi anche Yitzhak e anche Rivka avevano 3 anni quando si sono sposati, perché non è questa stessa anima che è nata all'inizio. Questa è una interpretazione. Altra interpretazione dice no. E il coltello ha ucciso. E l'anima di Yitzhak è scappato dentro il cervo. Se quando Abraham sacrifica il cervo, dentro il cervo c'è l'anima di Yitzhak. E a Yitzhak è entrato l'anima maschile. In altre parole, dicono le maestre, quando Betuel dicono di Hashem è uscita questa cosa, voglio dire che Hashem ha fatto girare tutto questo, che morirà il sacrificio per portare questa moglie. E per questo Yitzhak è sposato molto, molto, molto anziano, 40 anni è molto anziano, perché non si è sposato 18 anni? Perché non, la sua moglie non era ancora compatibile con lui. E Bemezza di Kim si racconta una storia su Rabbi Chaim Kanievski, che un giorno c'era un rabbino, uno che studiava la Yeshiva, un grande, grande chacham, studiava per anni, per anni. Il poveraccio, poveraccio, è diventato anziano, anziano, non ha trovato una moglie. È andato al Chaim Kanievski, ha detto al Chaim, dacci una bracha, mi voglio sposare. Il Chaim dice, la tua moglie non è nata ancora. Quello è uscito del Rava, ha detto, la mia moglie non è nata ancora. Io ce l'ho, no. Non so quanti anni aveva, 40, 50. Mia moglie non è nata ancora. Voglio dire che se mia moglie nasce domani, non lo so, devo aspettare fino a che avrà 18 anni per sposarla. Sai quanti anni avevo quando mi sposavo? 60, 70? Oh, quello poveraccio invece di essere felice è uscito dalla disperato ancora di più. E basta, non sarà più, non vivrò sufficienti anni per fare. Dopo 6 mesi si sposa. Non si sposa con una donna che si è convertita. Quando uno fa la conversione, nasce da nuovo perché riceve una nuova anima. Come Yitzhak, nuova anima. Sì? Maestri, un'altra cosa che si impara in Shidduchim, che ogni momento è al suo momento, è malasot. Tu vuoi andare veloce, vuoi andare piano? Non c'è! L'anima deve essere là, al momento giusto, deve arrivare. Non puoi giocare, non puoi cambiare, non è una cosa così. E questo, dicono i maestri, è la fortezza. Questo fa parte del Shidur. Però, tzaddikim, c'è un Alsheh HaKadosh. E questo Alsheh è su una Gemara molto famosa. La Gemara in Masechet Sotah dice: En zivugo shel Adam ella lefi ma'asav. Voglio dire, La moglie è tua, tzaddikim. Io sempre dico moglie, però è la stessa cosa. E se sei una donna è per il marito, sì, per la moglie è moglie, per il marito è viceversa. Tutta la storia è viceversa, ovvio. Se il marito non si sposa senza la moglie non si sposa senza il marito, sì, è molto chiaro in questo. Dice la Gemara, la moglie dell'uomo dipende dalle sue azioni. Dice la Gemara, ma se chezota. Chiede la Gemara, come mai? Come mai tu dici che la moglie dell'uomo dipende dalle azioni se noi sappiamo che 40 giorni prima che nasce e c'è un voce nel cielo che dice questa donna per questo uomo? O è predestinato, che già viene scelto chi per chi, o dipende dalle azioni, però non possono essere tutti e due? Questa è la domanda. Dice la Gemara, dipende. Zivu Grishon o Zivu Grushin? La prima moglie, il primo matrimonio è predestinato. Così la maggior parte dei rabbini interpretano questa Gemara. Si mai sia uno o si divorzia, o mai sia la sua moglie o il suo marito mai sia morano. Il secondo matrimonio, questo già non è predestinato, dipende da te. Se sarai un tzaddik, sarà un tzaddik. Se non sarai un tzaddik, non sarai un tzaddik. Questa è la semplicità della Gemara. Viene dal Sheikh HaKadosh dicendo: no, non hai capito. Quando c'è scritto che 40 giorni prima del nascimento nel cielo si dichiara quello con quella, quella con quello, e solo se quello si comporta secondo il potenziale massimo che lui si comporta. Ossia, uomo nasce, HaKadosh Baruch Hu sa che questo uomo, se lui farà il suo meglio, sarà un uomo buono, tutto qui, tutto là. E se sarà buono, come che lui ha la capacità di essere buono, allora questa moglie che è destinata per lui. Però, se lui non farà lo che deve fare, perché nel fine c'è libero arbitrio, non c'è niente da fare, se, e lui non si comporta, diciamo, nel modo ottimale, e lui piano piano inizia a fare le cose meno buono di quello che lui deve essere, ma che succede? Questa moglie già non è secondo il predestinato, perché non possiamo attaccare una cosa che non è adatta. Quindi per forza dobbiamo trovare una moglie che è adatta alle sue azioni, o un marito che è adatto alle sue azioni. Dice l'Alshech HaKadosh, incredibile questo Alshech HaKadosh. Dice l'Alshech HaKadosh, Yitzhak non era degno per una donna tzaddika come Rivka. Lavora anche al contrario a questa regola. Yitzhak non era degno per una moglie tzaddika come Rivka. Era troppo livello, come si dice, fuori della tua liga, out of league, si dice in inglese. Ah, tu vuoi una donna così, un marito così, sei fuori che tu, che lei, no? Non è il tuo livello. Era dopo la Rivka, non era a livello tuo. Che successe, mio maestro? Quando Avram ha voluto sciacquare Yitzhak, e Yitzhak era pronto per morire, perché HaKadosh Baruch Hu l'ha detto. Yitzhak ha alzato migliaia di livelli, non possiamo immaginare i livelli che si è alzato. Addirittura c'è un Midrash che dice che lui è andato vivo al paradiso. La moglie che era predestinata per lui già non era degno per lui, era troppo alto. C'era bisogno di portare una nuova anima, di una nuova tzaddeket al mondo. E per questo Rivka è nato al momento del sacrificio, perché Yitzhak è alzato di livello, già non c'era compatibilità, c'era bisogno di fare un'altra. Sai che questa spiegazione che vi sto dicendo fa solo capire un po' che la storia del matrimonio non è uno pensa così, c'è dietro disegni divini e dipende delle anime, dipende delle azioni, dipende di tantissime cose. Un'altra cosa interessante: quando Eliezer Avraham finalmente trova questa moglie, adesso dove vanno? Ritornano a Yitzhak. Che ti dice la Torah? E Yitzhak è uscito a pregare nel campo, e chi arriva Rivka. Maestri, perché è importante dire che lui è uscito a pregare? Ossia, supponiamo che un tzaddik come Yitzhak pregava tanto, Pregare faceva parte de, diciamo, faceva parte della sua vita. E di solito la Torah non ti raccontava, la Torah ti racconta ogni volta che Abramo ha pregato. No, la Torah ti racconta ogni volta che Isacco ha pregato. No, non sappiamo quando pregavano. Supponiamo che pregavano questi casi sempre, perché o sempre o che pregavano, meditavano e studiavano, sempre erano collegati con Hashem, le avi, non si può capire le loro nivelle, Abramo, Isacco e Giacomo. Quindi perché la Torah vede necessità di dirti che l'attimo prima che viene il servo con la sua moglie e futuro Yitzhak stava pregando? Sa, qual è la cosa che la Torah ti vuole insegnare? Sentite questo. Dicono le maestre, Yitzhak è andato a pregare che Hashem lo aiuta a trovare una moglie. Se Yitzhak non avessi pregato per questo, anche se il servo già ha trovato la sua moglie, e anche questa moglie già sta nel cammino, sta qui, sta arrivando qui alla città tua, se Yitzhak non avessi pregando Hashem, Hashem voglio una moglie, finalmente Rivka non sarebbe mai sposato con Yitzhak. Questo è incredibile. Questo vuol dire, sentite questo, che a volte Hashem pensa che è arrivato il momento e ti porta a te al punto dove deve essere geograficamente, e porta lei al punto dove essere geograficamente, e tutto, stiamo là, stiamo arrivando al momento, è qui il momento per... E che succede? La sola cosa che succede è che non preghi, non preghi, non preghi, manca la chiave. Akadosh Baruch Hu, quando ha fatto nascere Adam Rishon è nato in un mondo senza alberi, senza pianti, senza niente, non c'era niente, niente nel mondo. E che succede? Altrui, che tipo di mondo Akadosh Baruch Hu mi ha portato? E che fa Akadosh Baruch Hu? Che fa Adam Rishon? Inizia a pregare, dice: per favore, Akadosh Baruch Hu, fammi un favore, io non posso essere un vita nel mondo, è disastro, non c'è niente in questo mondo. E lui prega, e al momento che lui inizia a pregare, che succede? Inizia la pioggia. Appena inizia la pioggia, abbiamo già parlato di questo anche l'azione scorsa per un altro dire, per un'altra cosa. Appena la pioggia tocca la terra, che succede? Escano gli alberi con le frutti. Dio dei maestri, anche se Hashem ti voglio dare, anche se Hashem sta là, che deve fare? Deve pregare. Quindi tzaddikim, concludo. La domanda era come si trova l'anima gemella. Forse la risposta è che non c'è risposta. Come si trova? Come si trova? Si prega. C'è tanto disegni divini, c'è cose che noi non capiamo. Dipende dalle anime, dipende dal momento, dipende dall'azione. Non si sa dove iniziare. Però una cosa è sicura: c'è bisogno aiuto di Akadosh Baruch Hu, c'è bisogno di pregare. Un uomo vuole qualcosa, prega. Se un uomo prega Akadosh Baruch Hu, subito, subito lo farà tutto per portare tutto nel modo giusto e nel momento giusto. Che possa Hashem, Bezrat Hashem, mandare a ognuno. Le maestre dicono una cosa interessante: che quando si legge una cosa in la parasha, questo vuol dire che questo momento che c'è più Masale in questa cosa. Per esempio, quando si legge l'apertura del mare, Asi Yashir Moshe, questo è un momento speciale per Parnassah. Quando c'è l'apertura del mare, è uscito tutto il soldi del mare, lo che abbiamo raccontato nel Midrash famoso. Quindi adesso che si legge questi parashot delle Shiduchim, vuol dire che adesso sono tempi speciali per pregare e chiedere su queste cose. Perché adesso il cielo sta aperto in queste cose, che possa Hashem aiutare qualsiasi ebreo, qualsiasi ebrea, di trovare una moglie, di trovare la Simcha, di trovare la Parnassah, di trovare la felicità. E così, così, preghiamoci che Bezrat Hashem anche porta il Mashiach. E così il Mashiach insieme con lui arriverà tutte le risposte per tutte le domande, per tutte le sofferenze, e ci sarà solo pace, shalom e serenità. Shabbat shalom.